Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È iniziato da qualche giorno il mese di maggio, che per molte comunità cristiane è il mese mariano per eccellenza. Come tale, esso è diventato nel corso dei secoli una delle devozioni più care al popolo ed è stato sempre più valorizzato dai pastori come occasione propizia per la predicazione, la catechesi e la preghiera comunitaria. Dopo il Concilio Vaticano II, che ha sottolineato il ruolo di Maria Santissima nella Chiesa e nella storia della salvezza, il culto mariano ha conosciuto un profondo rinnovamento e il mese di maggio, coincidendo almeno in parte con il tempo pasquale, è assai propizio per illustrare la figura di Maria quale madre che accompagna la comunità dei discepoli raccolti in un'anime preghiera in attesa dello Spirito Santo. Questo mese, pertanto, può essere occasione per ritornare alla fede della Chiesa delle origini e, in unione con Maria, comprendere che anche oggi la nostra missione è annunciare e testimoniare con coraggio e con gioia Cristo crocifisso e risorto, speranza dell'umanità. Tante e molteplici sono le sfide del momento presente. Ecco perché è importante che i cristiani siano formati per essere fermento di bene e luce di santità nel nostro mondo. Regina Celi Laetare, alleluia!
Erano le parole di Papa Benedetto XVI alla Regina Celi di domenica 6 maggio. Intanto benvenuti, buongiorno da Emanuela Campanile. Il 6 maggio è stata anche l'occasione in cui il Papa, durante il Regina Celi, ha anche chiesto ai fedeli di pregare per il suo sesto viaggio. Papa Benedetto si reca in Brasile dal 9 al 14 maggio in occasione della quinta conferenza generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi che si svolge ad Aparecida. Ma il sesto viaggio apostolico di Papa Ratzinger comprende anche dei momenti straordinari ecclesiali, come la visita al santuario di Aparecida. E intanto noi ci colleghiamo direttamente da San Paolo con il nostro inviato Alessandro Gisotti. Alessandro, benvenuto.
Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, Alessandro, com'è l'atmosfera di attesa per Papa Benedetto XVI?
C'è una grande trepidazione che traspare dalle prime pagine dei giornali, che ovviamente qui danno grande risalto a tutti gli aspetti che riguardano questo sesto viaggio di Papa Benedetto, che chiaramente è il primo in America Latina. Consideriamo anche che in Brasile il Papa manca da 10 anni, perché l'ultima visita era stata di Giovanni Paolo II nel 1997. I giornali, fra l'altro, oggi mettono anche delle fotonotizie, se così possiamo dire, e ritorna spesso proprio sulle prime pagine dei quotidiani principali il palco dello stadio Pacaembu, dove il Santo Padre incontrerà i giovani il 10 di maggio, un palco veramente molto suggestivo perché ha forma di colomba e quindi anche un certo effetto scenico. I giornali quindi danno risalto alle varie sfide che il Papa dovrà affrontare e gli orientamenti che dovrà dare non solo alla Chiesa del Brasile ma alla Chiesa di tutta l'America Latina e dei Caraibi, perché il motivo principale di questo viaggio apostolico di Papa Benedetto è l'apertura della Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, appunto ad Aparecida, come accennavi te, al santuario mariano più importante del Sud America.
Tra l'altro siete riusciti anche ad andare in avanscoperta. Vogliamo sapere allora qualche notizia.
Innanzitutto fervono i preparativi e chiaramente c'è grande attenzione a cercare di fare in modo che tutto risulti gradevole anche per il Santo Padre. Fra l'altro i giornali danno molto risalto anche all'aspetto dell'ordine, delle forze di sicurezza, appunto. Ci sono anche molte immagini di come verrà sviluppata questa visita del Papa. Ad Aparecida si respira davvero un'aria di grande attesa davanti al grandissimo santuario della Madonna di Aparecida. C'è un manifesto con Papa Benedetto, con il benvindo, quindi benvindo Papa Bento de Seseis in portoghese, ma anche willkommen, quindi c'è questo omaggio alla lingua madre di Josef Ratzinger. Questo per quanto riguarda il santuario. Ma uno dei momenti che si preannunciano come più toccanti della visita di Papa Benedetto in Brasile sarà l'incontro con dei ragazzi dal passato difficile che vengono ospitati dalla comunità Fazenda da Esperanza vicino ad Aparecida, un centro di recupero fondato da un francescano tedesco, peraltro Hans Stapel, con il quale ieri ho potuto parlare proprio recandomi alla comunità Fazenda da Esperanza, e anche abbiamo avuto modo di capire le emozioni che stanno provando questi ragazzi. Questi ragazzi non si aspettavano mai nella vita di poter non solo incontrare il Papa, ma addirittura di riceverlo in un luogo che chiaramente non è così noto se non per il Brasile, anche se poi bisogna aggiungere che la comunità Fazenda da Esperanza è diffusa in tutto il mondo. Ecco, mi ha colpito in particolare questo riferimento che faceva fra Stapel. Questi ragazzi si sentono in questa occasione un po' come il figlio prodigo, per cui il padre compie la distanza prima ancora che il figlio vada incontro a lui, e che padre, insomma, è il Santo Padre. Loro si sentono molto molto toccati da questo gesto, perché hanno detto, insomma, noi che dimostra il Papa di andare dagli ultimi, dagli esclusi, se vogliamo, anche da chi ha un passato difficile e anche di violenza, ma che in Cristo hanno trovato la forza di cambiare vita, e quindi c'è una grandissima aspettativa da parte di questi giovani. Poi i giornali ovviamente danno testimonianza di tanti piccoli grandi eventi che riguardano la vita personale di fedeli del Brasile, ma che danno un po' il senso della emozione con il quale si attende l'arrivo di Papa Benedetto. Per esempio c'è due giornali, sull'Estadio de São Paulo in particolare, la storia di un signore Romero di 79 anni che sta compiendo 260 km a piedi per vedere Papa Benedetto XVI ad Aparecida, la grande messa di Aparecida, in omaggio al figlio che è morto e che aveva chiesto al padre, appunto, di recarsi in pellegrinaggio ad Aparecida. O anche un altro riferimento, se vogliamo anche simpatico, il Papa qui a San Paolo alloggerà nel monastero São Bento, al monastero San Benedetto. Ecco, davanti al monastero c'è un signore che ha 75 anni e che da 50 fa il lustrascarpe, e chiaramente non potrà essere lì a compiere il suo lavoro in questi giorni, dove ovviamente i motivi di sicurezza non lo permettono, però in un'intervista dice: sarei onorato se potessi lustrare le scarpe al Santo Padre. Questo per dare l'idea anche della gioia tutta brasiliana, della simpatia tutta brasiliana, certo, che accoglierà il Papa già dal primo bagno di folla che sarà subito dopo l'arrivo domani sera.
Noi ricordiamo che seguiremo il viaggio di Papa Benedetto XVI non soltanto tramite i radiogiornali e i collegamenti, ma tramite anche gli approfondimenti durante tutte queste giornate, dunque dal 9 al 14 maggio, un viaggio che coinvolge non solo il Brasile ma tutte le comunità ecclesiali dell'America Latina e dei Caraibi e la Chiesa Universale. Grazie dunque ad Alessandro Gisotti, inviato per noi a San Paolo. Parliamo allora di questo mese mariano, di devozione popolare. Sappiamo che la Madonna riscontra una devozione molto particolare ovunque in Italia. Noi abbiamo fatto un veloce giro, siamo andati in Sicilia e poi siamo saliti su verso il nord. Un passo alla volta, adesso vi facciamo ascoltare l'intervista a Don Don Liborio Scordato, rettore del Santuario Mariano di Altavilla Milizia. Siamo in provincia di Palermo, siamo andati in Sicilia.
Noi accogliamo diversi gruppi che vengono in pellegrinaggio da diverse città e paesi della Sicilia. Abbiamo anche delle manifestazioni interne, perché oltre ad essere santuario è anche una parrocchia, quindi facciamo la classica Peregrinatio Mariae, una copia del quadro del santuario, gira per le famiglie nelle varie zone e poi celebriamo anche l'Eucaristia nelle varie piazzette, nelle strade del paese e della parrocchia. Questo un po' è l'attività, e poi faremo una tavola rotonda il 30 maggio su Maria e il tempo pasquale, il mistero pasquale. Saranno i professori della facoltà teologica di Sicilia a tenere questa tavola rotonda.
Per chi non ci fosse mai stato, può descrivere la località in cui si trova questo santuario e come nasce, da quanto esiste questo santuario?
Si trova ad appena 16 chilometri da Palermo, sull'autostrada Palermo-Catania, su un altopiano circa 50-60 metri sul mare. Si affaccia proprio sul mare il paese e il santuario stesso. La parrocchia ha avuto origine, è stata istituita nel 1623, mentre il santuario ha origine nel 1636 per una invasione di pirati avvenuta il 15 luglio di quell'anno, 1636, proprio quando a Palermo si stava celebrando il festino di Santa Rosalia. Arrivò la notizia che ad Altavilla c'erano dei pirati e per paura che arrivassero in città non si fece la processione di Santa Rosalia quell'anno. Mandarono soldati e volontari ad Altavilla per cacciare questi pirati. I pirati furono cacciati, ma si dice nei documenti che resero oltraggio alle immagini dei santi, e per questo i palermitani vennero a ringraziare la Madonna e a riparare l'oltraggio, e da allora non si sono più fermati.
Padre, chi viene al santuario?
Guardi, abitualmente noi abbiamo circa 2000 persone ogni domenica che vengono al santuario per partecipare all'Eucaristia, accostarsi ai sacramenti, alla confessione. Di tanto in tanto ci sono dei gruppi anche che culturali, diciamo così, che vengono per visitare il museo, che è appunto una raccolta di quadretti votivi, di dipinti sul latte di scatole di sardina, e quindi vengono per questo motivo alcuni gruppi, ma la massa viene proprio per devozione alla Madonna.
Ci può raccontare, così per chiudere, magari un ricordo che lei ha, che le sta particolarmente a cuore, che è legato proprio al santuario, magari da quando proprio è parroco?
Guardi, i miracoli qui nel santuario sono sotto i nostri occhi, ma mi riferisco ai miracoli spirituali. Noi confessiamo 3-4 ore alla domenica, siamo tre preti e confessiamo tutto il giorno, e quindi tocchiamo con mano la grazia di Dio. Molti vengono proprio per questo, non per altro. Poi ci sono tanti che magari vengono soltanto perché hanno visto l'insegna nell'autostrada, santuario, salgono, e poi c'è stato una volta un caso, veramente mi fa venire la pelle d'oca, di un tale che salì qui al santuario perché vide l'insegna sull'autostrada, è arrivato qui e mi disse: ma guardi, dice, che questa immagine io l'ho sognata l'altra notte, l'avevo davanti agli occhi pur non essendo mai stato qui. Quindi segno che la Madonna mi ha chiamato. Ma di questi fatti, ripeto, ce ne sono tanti, per cui veramente i santuari sono, come diceva Paolo VI, le cliniche dello spirito.
Da quanti anni è parroco?
Sono parroco da 26 anni. Forse sono un po' troppi, ma così è avvenuto. Il vescovo mi ha lasciato qui per tutto questo tempo e ci sto finché il vescovo mi ci lascia.
E mentre lasciamo dunque il santuario Mariano di Altavilla Milizia con Don Liborio Scordato, rettore appunto del santuario, passiamo a Pompei, dove si è svolta la consueta recita della supplica a Maria. La preghiera, ricordiamo, è stata scritta dal fondatore del santuario, il beato Bartolo Longo, era il 1883, preghiera scritta come adesione all'invito l'invito che nella sua prima enciclica sul Rosario Papa Leone XIII aveva fatto ai cattolici proprio per esortarli ad un impegno spirituale, questo per fronteggiare i mali della società. E passiamo ancora, risaliamo fino al Veneto, in provincia di Vicenza, per andare a trovare padre Alessandro Bertaccio, vicerettore del santuario mariano di Monteverico.
L'origine di questo santuario è una doppia apparizione della Madonna qui a Monteverico. Nel 1426 la prima apparizione, 7 marzo, seconda apparizione nel 1428, 1 agosto. La Vergine apparve qui a Donna Vincenza, una donna che veniva spesso quassù a Monteverico per portare a mangiare a suo marito. Riapparve la Vergine, allora c'era la peste che mieteva moltissime vittime, e questa Vergine chiese a Donna Vincenza, si chiamava così la donna, a Donna Vincenza di costruire quassù un tempio, il che lei andò a riferire prima ai magistrati e al vescovo. In un primo momento non fu così accettata un po' la sua richiesta, però dopo, a un certo punto, dopo la seconda apparizione nel 1428, la gente e in modo particolare il vescovo salirono quassù in processione e appunto posero la prima pietra, che è il 25 agosto del 1428. Costruirono il primo tempio praticamente in 3 mesi, e alla fine di questi mesi già subito la peste era cessata, i morti praticamente non ce n'erano più. Ecco il primo miracolo, direi, di quello che è veramente l'inizio di Monteverico.
Padre Alessandro, com'è la vita di una persona a cui è stato affidato un santuario?
È un incarico abbastanza responsabile. Direi che si è specialmente un po' chiamati dalla gente che vuole sapere le iniziative che ci sono, le celebrazioni che ci sono, gli avvenimenti che si verificano qui praticamente, specialmente durante la giornata. Quindi è un richiamo continuo. C'è tutto un contorno di vita e di attività che praticamente si svolge qui a Monteverico, cioè in un santuario. Io credo non soltanto a Monteverico, ma in qualsiasi altro santuario.
Quindi siete proprio in prima fila come medici dello spirito.
Qui veramente noi abbiamo la cosiddetta penitenzeria, cioè dove che riceviamo così per tante ore, perché qui la gente arriva da tutte le parti, ma anche arrivano tutte le ore, e arrivano in modo particolare per il sacramento della riconciliazione. E su questo io credo che noi riusciamo sempre più a capire che oggi c'è tanto smarrimento, c'è tanta stanchezza e sfiducia così nel mondo d'oggi, e per cui c'è bisogno, ricerca veramente un po' di pace, di serenità, di andare avanti un pochino più con speranza nella vita.
Il mese di maggio è particolarmente dedicato alla Madonna. Quali sono le più importanti iniziative che voi avete organizzato a partire da oggi, 8 maggio?
Da 8 maggio noi abbiamo alcune iniziative messe su specialmente dalla scuola teologica, in cui facciamo delle conferenze ogni venerdì, conferenze che durano un paio d'ore, c'è tavola rotonda e discussione su qualche argomento molto interessante. Per esempio quest'anno vengono un po' specialisti da fuori e che parlano del silenzio dell'uomo, del silenzio di Dio, del silenzio della Vergine, e un po' tutto questo tema che è un po' il mistero e la ricerca dell'uomo d'oggi, con altre iniziative particolari. E proprio l'altro giorno abbiamo fatto l'iniziativa della stampa del santuario, in cui oltre alla rivista ci sono anche testimonianze che diamo alla gente, questi opuscoli stampati sia a Monteverico ma stampati anche dalla San Paolo, che sono cose che direi libri, iniziative che la gente porta a casa e che legge volentieri.
Cosa cerca la gente?
La gente cerca un po' di pace.
Questa è la testimonianza di padre Alessandro Bertacco, vicerettore del Santuario Mariano di Monteberico. Siamo arrivati fino a Vicenza, in Veneto. E termina qui Al di là della notizia di questo 8 maggio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della puntata. Un saluto da Emanuela Campanile.